Mi ha citato il problema delle strade, mi ha colto al cuore perché Roma, come sa, è la peggiore. Anch'io ho la mia classifica lì, le due peggiori sono Palermo e Roma. Roma è una cosa devastante, vabbè, lo fanno i portieri questo. Okay. Comunque, dicevo, ma è molto semplice il problema, è che quando, perché fa, ecco, io la dico in un altro modo, alcune volte le persone mi chiedono, professore, ma lei che ha detto queste cose, perché allora la gente non è felice? E la risposta è molto semplice, perché la felicità è faticosa. Io lo dico oltre a quello, la felicità è faticosa. Cosa vuol dire? Vuol dire, e lo dico con le parole di Tibor Chytowski, Chytowski scrisse questo bellissimo libro, The Joyless Society, la società senza gioia, che è un economista inglese americano. Lui disse, guardate, nel mondo, nella vita ci sono due beni, i beni di comfort e i beni di stimolo. I beni di comfort sono quelle cose che a breve ti danno piacere, ma poi producono dipendenza. I beni di stimolo sono quelle cose che non li puoi consumare subito perché hai bisogno di investire per poterne godere, ma dopo che hai fatto un investimento è una cosa che ti dà una soddisfazione permanente. Quindi pensiamo a saper fare uno sport, conoscere una lingua, avere, essere allenato nelle virtù civiche, relazionali e spirituali. Allora il problema è proprio questo, che nella nostra società non esistono più quelle cinghie, quei sistemi di allenamento alle virtù civiche, relazionali e spirituali che prima erano scontati. Quando io ero ragazzino erano scontati. Nell'Italia di Don Peppone e Don Camillo c'era la sezione del Partito Comunista, c'era la parrocchia, c'era l'oratorio, per fortuna ci sono ancora oggi. Però quanta gente è fuori da tutto questo? Quanti ragazzi sono immersi nel digitale, nel TikTok e nelle cose e quindi non hanno la benché minima idea dei luoghi della forma. Qual è l'unico luogo che ha resistito paradossalmente, che è un surrogato assoluto? È l'agonismo. Oggi tutti i bambini fanno l'agonismo, molti bambini fanno l'agonistica, cioè lo sport è diventato uno dei pochi canali dove tu puoi ancora spiegare a un ragazzino che deve investire su se stesso per ottenere un risultato. E questo è il problema della nostra società, cioè noi dobbiamo ricostruire i percorsi dove è possibile fare questi allenamenti, cioè dove le persone possono fare questo allenamento e raggiungere questi risultati. Questo è il problema fondamentale, e perché altrimenti tutte queste cose noi ce le possiamo dire, ma se poi non c'è un'esperienza, è finita lì, capite? La vera conoscenza è l'esperienza. Io posso dire una cosa, vabbè, sì, vado col portafoglio, ma se poi non lo fate, non capite la soddisfazione che ci può essere nel fare certe cose. E poi, appunto, detto, lo dicevamo ai ragazzi oggi, detto filosoficamente, io chiedo ai ragazzi, ma secondo te, sempre collegato a comfort e stimolo, ma secondo te cos'è la libertà? E allora la risposta è la libertà di fare quello che voglio. Ecco, l'altro problema tragico della nostra società è confondere la libertà con la libertà di. Ma la libertà non è la libertà di è un pezzo della libertà. Esiste la libertà da e la libertà per, cioè la libertà dalle dipendenze e la libertà che hai le forze per raggiungere un obiettivo sfidante. Ecco che torniamo allo sport, è l'unico luogo dove per spiegare a un ragazzino, guarda che se tu vuoi andare bene nella gara, devi andare presto, devi fare la vita d'atleta, come dice. Allora lui capisce che la limitazione, il contenimento della libertà dentro certi limiti, gli consente di avere una libertà per e una libertà da. Quindi, ripeto, tutte queste cose che sono banali, cioè io che ho una certa età, i baby boomer, insomma, quelle sono cose che erano normali, diciamo, nelle nostre società. Adesso non sono più così normali. Quindi la vera sfida non è che ce le raccontiamo noi. La vera sfida, che più o meno ci siamo e ci capiamo su queste cose, la vera sfida è mettere in moto dei processi per cui riusciamo a far allenare le persone su queste cose. Perché altrimenti, e le società sopravvivono se c'è questo, se no le società collassano. Cioè, senza un livello minimo di virtù civiche, le società collassano. Capite? Quindi questo secondo me è importante.
Intanto buonasera a tutti, professore, buongiorno, abbiamo avuto il piacere di salutarla prima. Allora, la mia domanda è questa, ha parlato di felicità, gli elementi fondamentali della felicità, ha detto che sono il Milano, in Italia, Portogallo. Come potrebbe intervenire a livello del governo centrale, per quanto mi spiego subito, lei sa che l'articolo 5 della Costituzione ha delegato alle regioni alcune funzioni per quanto riguarda la sanità, la sanità pubblica e privata. Come potrebbero gli economisti, il bene comune, questi gruppi, intervenire a livello sociale e centrale, governativo, per risolvere le criticità della sanità? Perché questa è questa la salute, ma colore politico, però è fondamentale per fare la felicità di una comunità, di una famiglia. Con le criticità che ci sono, le liste d'attesa immense, nell'emergenza urgenza non c'è risposta, per fare una visita generale ci vogliono. Come può? Potete intervenire su questo? Io l'ho sentita molto e ho molto fiducia nelle persone, no? Come lei e con Marco Bentivogli, che si misurano giornalmente su queste cose, per me che siete vicini molto al governo centrale. Era
devo dire che in queste case c'è una circostanza fortunata, perché l'attuale ministro dell'ambiente è un mio compagno di scuola, quindi conosco quando era bambino, Orazio, che là, una bravissima persona. Ed era il rettore della nostra università di Tor Vergata, quindi anche a Tor Vergata. Quello che io sto consigliando a Orazio, ma lui sta lavorando proprio su questo. Allora, noi abbiamo chiaramente i bisogni sanitari di una popolazione che diventa sempre più anziana, esplodono, sono tantissimi. Oggi un vero indicatore che noi dobbiamo guardare è l'aspettativa di vita e buona salute. L'aspettativa di vita aumenta, ma la buona salute, no, le disabilità, le cose, e quanti soldi mi servono? Pensate adesso alla legge che hanno fatto per la non autosufficienza, quindi cercare di dare una base migliore per la non autosufficienza. E poi l'altro problema enorme del nostro paese, di cui per esempio parla molto il Messaggero in questo periodo, è il fatto che io l'ho sperimentato per prima con mia mamma 92enne, 4 volte ricoverata l'anno scorso, è la tragedia dei pronti soccorsi, cioè la sanità pubblica e i pronti soccorsi. Allora, la prima cosa da fare, quando hai poche risorse, perché non hai tante risorse purtroppo, devi usarle bene, la prima cosa da fare, e credo che Orazio stia provando a farlo, è pagare molto meglio il pronto soccorso. Cioè noi non possiamo permetterci che i medici se ne vadano, scappino dal pubblico, scappino dal pronto soccorso, perché vanno nel privato dove guadagnano molto di più, fanno l'extra media. Allora, la prima cosa da fare è le ore di pronto soccorso devono essere pagate molto meglio, perché è giusto pagarle meglio, perché sono ore terribili, sono ore molto più stressanti, sono ore dove prendi anche dei rischi maggiori, di denunce, di cose, eccetera. Quindi, se hai pochi soldi, comincia a metterli lì, quella è la prima cosa. Poi adesso stanno ragionando anche. Poi, la logica nostra è sempre quella di cercare di, perché noi diciamo le energie della società civile? Perché dobbiamo mettere in moto, i limiti un po', adesso la sanità, un po' di soldi che abbiamo non riusciamo a spendere, quindi dovremmo parlare pure del PNRR, quindi, insomma, delle difficoltà di spendere i soldi che abbiamo, le case di comunità, lo sapete, cioè, il tentativo di decongestionare gli ospedali, la sanità di territorio, insomma, ci sono tante questioni. Però una delle cose che io sto proponendo adesso col Ministero del Lavoro è quella di, a me piace sempre sfruttare la logica della cura e della generatività. Quindi il tema, una delle leggi più generative che è stata fatta in Italia, secondo me, è quella dei tutori dei minori non accompagnati. È una cosa molto bella perché mette in moto la domanda di senso delle persone. Un mio collega che l'altro giorno stava a cena con me ha scoperto che è un avvocato con una reputazione. Io seguo 3 minori, 4 minori, cioè questo fatto è volontario, è volontariato, quindi vedete la cura, le persone hanno una domanda di cura, la Nedeschi dice quando incontri una persona non gli chiede solo che lavoro fa, ma di chi si prende cura, no? E allora creare delle comunità di cura, no? E questo secondo me sul campo per esempio delle persone che sono in povertà, delle persone che hanno problemi eccetera, cioè mettere assieme le forze del terzo settore, del profit e dello Stato, cioè lo Stato non può fare tutto da solo, questo è il problema. Se noi pensiamo che è una roba, e quello è l'errore numero uno che noi facciamo, per esempio reddito di cittadinanza, assistente sociale, centro dell'impiego, no, non ce la fa, non ce la fanno da solo. Lo Stato deve essere quello che governa il processo, ma che attiva attiva il terzo settore, attiva. Io l'altro giorno sono andato all'amministratore delegato dell'Enel e gli ho raccontato questa idea della comunità di adozione di cura. Lui mi ha detto: ma un'idea bellissima, io ho 45.000 dipendenti, li devo motivare, metà di questi non hanno più voglia di lavorare, io ti do delle ore di lavoro di queste persone, le pago io, e loro fanno, vengono a lavorare in queste cose. Adesso le manda pure i giardini, cioè fanno le cose più, capite? Quindi proviamo a valorizzare la domanda di senso delle persone. Incrociamo questa domanda di senso con i problemi sociali, no? No, ci sono tutta una serie di cose che su cui stiamo lavorando, potremmo parlare del debito curso. Ovviamente ci sono proposte su tutto, poi ecco.
Sera a tutti. Vorrei fare una domanda sul discorso che ho fatto prima, sulla precisità. Diciamo che mi vedo un po' in disaccordo sul fatto della precisità, che se siamo più precisi della precisità prima di noi, prima della nostra, o che la precisità ci viene data più dai generazioni, da quelli che fanno bene al singolo. Purtroppo diciamo che nel nostro mondo appunto mi vedo in disaccordo, perché la società di oggi è molto individualista, sia nella vita di tutti i giorni ma anche sul mondo del lavoro. Come abbiamo fatto esempio prima, non potrebbe mai accadere un gruppo di lavoro, perché se io e un altro dipendente facessimo lo stesso lavoro insieme, non avremmo la possibilità di emergere come se facessimo da soli. E appunto le volevo chiedere se per lei l'individualismo è intrinseco alla nostra società e che cosa può fare ogni singola persona per combattere questo individualismo.
Allora, innanzitutto hai detto una cosa importante, che questa capacità di stimolare le relazioni dipende molto anche dalle regole del gioco, no? Per esempio, perché le squadre di calcio hanno il premio, no? Danno il premio di squadra se la squadra raggiunge la Champions League, eccetera, ma non danno il premio a chi fa più gol tra i calciatori, perché se io do il premio al capocannoniere, cosa succede quando giochiamo? Io la palla non te la passo, tu sei piazzato meglio per fare gol, non te la passo perché vince chi di noi fa più gol. Allora il problema nelle aziende, questo cosa vuol dire? Che le aziende, se vogliono stimolare la cooperazione, devono premiare le squadra, non devono premiare il singolo. Allora, se in un'impresa c'è il premio, la promozione di uno, quello non stimola la cooperazione. Se io devo studiare per un concorso, ok, devo decidere se fare un gruppo di studio, e da una parte c'è un esame universitario dove se io prendo 30 potrei prendere 30 pure tu, non è un problema, ma invece è un esame dove c'è un concorso dove vince uno solo, non cooperiamo. Quindi la cooperazione dipende anche dall'intelligenza di costruire delle gare dove ci conviene cooperare, capito? Questo è molto importante, però ripeto, io sono convinto del fatto che l'uomo non è un essere solitario, l'uomo ha bisogno di relazioni, è felice se ha intorno a sé delle altre persone, capito? Che poi, ripeto, nella società ci siano dei meccanismi perversi che ti spingono invece a lottare contro l'altro, a combattere, ma quella è una dannazione, cioè quelli sono meccanismi di dannazione, capito? Cioè non è la nostra natura quella, tu mi dici guarda io purtroppo dove sto, infatti una delle cose più importanti quando noi facciamo questi discorsi non è solo far vedere un orizzonte, perché dice questo è bellissimo, ma tanto io lì ci posso arrivare, no? Non è mai fatto vedere una cosa, no, cioè noi dobbiamo cercare di costruire dei percorsi dove le persone possono cominciare a fare delle cose. Quindi io vi sto parlando di piccole cose, vi sto dicendo il voto del portafoglio, vi sto dicendo la comunicazione sui social, cioè tutta una serie di cose che noi possiamo fare, capite?